Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
Gli impegni europei sulla decarbonizzazione del trasporto pesante toccano in prima persona il mondo dei costruttori, chiamati a immettere sul mercato veicoli che rispondano a quanto stabilito dalle nuove regole. Nel corso dell'ultima edizione del Transpotec, che si è svolta dall'8 all'11 maggio a Milano, il tema della sostenibilità ambientale del trasporto merci è stato fra gli argomenti centrali, evidente anche nelle soluzioni offerte dalle case costruttrici. Sono Massimo De Donato. Questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e noi cominciamo questa puntata con una scheda.
Al termine di tutti i vari passaggi istituzionali è arrivato il via libera definitivo alle nuove norme sulle emissioni dei veicoli pesanti. A metà maggio anche il Consiglio UE ha adottato formalmente il regolamento, che prevede già dal 2030 una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli, per arrivare poi al 2040 con un meno 90%. Per il prossimo anno invece l'obiettivo di riduzione delle emissioni per gli autocarri che superano le 16 tonnellate resta del 15%, ma nel corso dei mesi scorsi la UE ha perfezionato anche altre regole volte alla decarbonizzazione dei trasporti, come quelle sugli Euro 7, che dettano disposizioni sia sulle emissioni dallo scarico, sia su quelle prodotte in fase di frenata. Target ambiziosi, che coinvolgono in prima linea i costruttori e che puntano ad aumentare la quota di veicoli a emissioni zero sul parco totale di veicoli pesanti circolanti in Europa.
Il tema della sostenibilità ambientale, ma anche degli obblighi delle case costruttrici, è stato al centro di un'intervista che abbiamo realizzato con Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Ascoltiamo.
Se la sfida per i costruttori era già una sfida irrilevante, importante, quando gli obiettivi al 2030 erano di ridurre il footprint, quindi l'impronta carbonica al meno 30, portandolo al meno 45, evidentemente inasprendo queste misure determina una necessità, oltre che al di là dell'anima green di ogni singolo costruttore, di spingere molto di più sulle tecnologie a zero emissioni. Quindi in questo senso la sfida sarà di riuscire a immettere sul mercato un quantitativo rilevante di veicoli emissione zero che oggi purtroppo non trovano una risposta nel mercato.
Su questo fronte le case hanno investito e stanno investendo tantissimo su elettrico e idrogeno, ma a che punto siamo? Quando cominceremo a vedere un numero importante di questi veicoli sulle strade italiane ed europee?
Bene, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico i veicoli elettrici sono già oggi disponibili, quindi siamo pronti a offrire al mercato questo tipo di soluzione. Sull'idrogeno bisognerà aspettare ancora un po', ma un po' diciamo che nell'ordine del 2027-2026 dovremmo esserci. Detto questo, la necessità di nuovo è di immettere un quantitativo rilevante, che può essere calcolato nell'ordine di un terzo dei veicoli immessi sul mercato a emissioni zero. Questo, se non sostenuto da sostegni pubblici, crediamo sarà molto difficile da raggiungere come obiettivo.
A questo proposito, il tema dell'infrastrutturazione, quindi delle strutture di ricarica, è un tema centrale. Cerchiamo di capire qual è la situazione con questa scheda.
Uno degli strumenti indispensabili per la transizione green dei trasporti è l'insieme delle infrastrutture di rifornimento e di ricarica. Senza una rete davvero capillare è impossibile, infatti, una diffusione reale della mobilità elettrica e a idrogeno, su cui sta puntando l'Unione Europea. Stando ai target fissati, già entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere realizzate stazioni di ricarica per i veicoli leggeri ogni 60 km lungo i principali corridoi della rete TEN-T. E entro la stessa data dovrà essere pronto almeno il 15% della rete di ricarica per il trasporto pesante. Questi sono solo alcuni degli obiettivi fissati in questo senso. E per facilitare il raggiungimento dei vari step, la Commissione ha messo a bando ingenti fondi per il meccanismo per collegare l'Europa, che sovvenziona la costruzione di questo tipo di infrastrutture. Gli ultimi disponibili sono 780 milioni di euro destinati a progetti promossi da enti pubblici o privati. Le proposte potranno essere inviate entro il 2 settembre.
E rientriamo in compagnia di Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, e come abbiamo ascoltato l'infrastrutturazione è un pezzo importante di questa sfida. Qual è la situazione dal vostro punto di vista? E l'altra domanda è se state studiando delle soluzioni insieme con i fornitori di energia.
Beh, sicuramente l'adozione dei veicoli a zero emissioni va a braccetto con l'infrastruttura, quindi non si può prescindere da sviluppare in parallelo un'infrastruttura idonea e dedicata per il veicolo industriale. Detto questo, quindi l'infrastruttura è fondamentale, vediamo e notiamo che l'infrastruttura si sta sviluppando, ma con un focus particolare al mondo dell'auto. Per quanto riguarda il veicolo industriale siamo ancora molto indietro, e per questa ragione i costruttori non solo si stanno preoccupando e adoperando al fine di sviluppare veicoli a emissioni zero, ma si stanno facendo accordi quadro tra loro e insieme a fornitori di energia e di infrastruttura, proprio per mettere a disposizione del cliente finale un pacchetto completo che non solo preveda la vendita del veicolo, ma anche il progetto di ricarica.
Non c'è solo la sostenibilità al centro dell'attenzione dei costruttori. Al recente Transpotec a Milano si è parlato molto anche di sicurezza. Ecco, sul fronte della sicurezza, qual è lo stato dell'arte dei veicoli industriali in Italia in questo momento?
Lo stato dell'arte dei veicoli dell'ultima generazione sono veicoli dotati degli ultimi dispositivi di sicurezza, insomma, anche in ragione della prossima entrata in vigore della normativa l'SGR, quindi dal 1° luglio, quindi tutti i veicoli sono dotati degli ultimi sistemi che si chiamano ADAS, che quindi assistono alla guida all'autista, ma consentono anche a chi gira intorno ai nostri veicoli di essere avvertito in caso di manovre, insomma l'angolo cieco, piste ciclabili, pedoni, quindi tutto questo, voglio dire, c'è e ci siamo. Evidentemente, e di nuovo, un'educazione, una buona educazione stradale, perché la componente veicolo non può mai prescindere dalla componente guidatore, ma anche l'educazione, diciamo così, stradale di chi gira intorno a questi veicoli, che deve sapere, soprattutto in contesti urbani, che bisogna porre una particolare attenzione. Detto questo, la nostra situazione in Italia è particolarmente, possiamo definirla, grave. Hai ragione il fatto che il nostro parco circolante è il più anziano d'Europa, parliamo di oltre 14 anni di media. Questo vuol dire che sulle nostre strade circolano moltissimi veicoli, la maggior parte dei veicoli che non sono dotati di questi dispositivi, e da qui vuol dire la necessità di intervenire rapidamente sul rinnovo del parco circolante.
Lei ha citato una data importante, il 1° luglio, l'introduzione di una nuova normativa che introduce dei nuovi limiti su questo fronte. Cosa prevede?
Beh, questa è una normativa che in qualche modo impone da parte dei costruttori l'adozione sui propri veicoli di una serie di dispositivi a tutela e protezione proprio dell'utenza che frequenta le strade. E gli recenti avvenimenti che si sono succeduti soprattutto nel centro città, con anche delle morti, pedoni, ciclisti, impone e ci impone di intervenire in questo senso. Lo abbiamo fatto e lo avremo comunque fatto indipendentemente dalla normativa, ma questa è anche una normativa che guarda un po' al futuro. Parliamo anche del cyber security, quindi parliamo anche di elementi che in qualche modo guardano eventualmente a quello che potrebbe essere una guida autonoma. Quindi ci sono una serie di elementi interessanti all'interno di questa normativa che ci pongono come costruttori rispetto alle scadenze prossime a dover provvedere a fornire i dispositivi corretti per aiutare a creare meno incidenti, e d'altro canto però ci pongono la sfida di lavorare bene sulle tematiche della cyber security, che aiuteranno sicuramente a rendere sempre più sicuri anche in caso di attacchi hacker i nostri veicoli, che sono sempre più digitali.
Chiudiamo con il mercato, siamo vicini ormai al giro di boa del primo semestre. Come sta andando questo 2024 per i veicoli industriali in Italia?
Con nostra grande sorpresa, e nonostante, vuol dire, il contesto macroeconomico potrebbe apparire in qualche modo sfavorevole rispetto al nostro settore, la verità vera è che oggi, se chiudiamo al primo quadrimestre, il mercato è in crescita rispetto al primo quadrimestre dell'anno scorso, un anno, il 2023, che è stato il miglior anno in termini di volume immatricolato degli ultimi 15 anni. Quindi questo che cosa ci dice, che cosa ci racconta? Beh, insomma, che sì, la domanda, insomma, è latente, come non è frizzante come l'anno scorso, ma con tutta probabilità il mercato è ancora positivamente influenzato da quelli che sono gli stock presso le reti di distribuzione, che sono rimasti un po' a terra, e quindi questo smaltimento di questi volumi in qualche modo sta contribuendo a sostenere l'immatricolato e quindi insomma il volume di mercato.
Rispetto al mondo dell'auto, che ha una quota piccola ma che comincia a farsi vedere di elettrico, ovviamente il mondo degli industriali ha una quota ancora irrisoria, ma ci sono prospettive di crescita soprattutto sul fronte dei medi e dei commerciali?
Noi riteniamo di sì, lo riteniamo per una serie di ragioni. Beh, in primis anche perché, voglio dire, l'abbiamo ricordato prima, le nuovi target, voglio dire, ci impongono di spingere molto su questa tecnologia. Vediamo comunque di anno in anno un aumento significativo della percentuale, ma se consideriamo in valori assoluti i numeri sono ancora irrisori, quindi dobbiamo lavorare meglio, di più, e dobbiamo essere, come dire, sostenuti in questo percorso da chiaramente la clientela, la committenza che ancora oggi pretende che l'autotrasportatore sia green ma non riconosce tariffe maggiori, e chiaramente lo Stato, le istituzioni che ci aiutino un pochettino a sostenere gli acquisti.
Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di Unrai. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.